Passaparola di Marco Travaglio. Gli impresentabili al Quirinale. Seconda parte. La Costituzione non è un totem. Quindi non mi meraviglia affatto che siano in cima alle preferenze dei 5 Stelle personalità come quelle che sono uscite, che sono tutte dalla prima all'ultima persona per bene, non ce n'è neanche una che possa essere accusata di essere per male. Adesso ovviamente poi bisognerà scremare quelle che sono delle ottime figure, ma che non sono probabilmente eleggibili, nel senso che magari non accetterebbero. Non ho parlato con Milena Gabanelli, ma immagino che ami talmente il suo lavoro da non pensarci neanche a trasferirsi al Quirinale, ma potrei anche sbagliarmi. Sicuramente Beppe Grillo ha già detto che non sarà di nessuna partita e che quindi oltretutto per via di quella condanna per l'incidente d'auto, se dovesse accedere a una carica contravverrebbe alle regole che lui stesso ha predicato, ma non mi pare questo il caso. Dario Fo si è già tirato fuori perché giustamente ha 87 anni, quindi è un grandissimo attore, sta ancora sulla breccia, nei teatri eccetera. Ma ha già declinato proprio in ragione della sua età avanzata. Quindi ne rimangono alcuni di questi, uno è Gino Strada che anche lui fa un mestiere molto diverso, è sicuramente una persona con una carica umana, con una forza anche polemica oltre che organizzativa e di iniziative in tutto il mondo, non so, francamente non gli ho parlato sul tema se sarebbe disponibile, non so neanche se la cosa piaccia a Caselli. Probabilmente gli ha fatto piacere che molti siano riusciti a distinguere ciò che non sempre si riesce a fare tra le sue indagini su alcuni violenti infiltrati nel movimento No TAV e invece sull'assoluta legittimità di un movimento che si è sempre dimostrato pacifico e civile come quello contro il TAV Torino-Lione in Valle di Susa. Immagino che gli abbia fatto piacere, ma non so se sarebbe ovviamente disponibile a ricoprire un incarico di questo genere. Poi ci sono naturalmente Prodi, che è significativo che abbia avuto dei voti perché Prodi fa parte della classe politica, è stato 2 volte presidente del Consiglio, è stato parlamentare, è stato ministro, ancora prima in forma tecnica credo negli anni 80 fu ministro, se non erro, di un governo Fanfani, potrei sbagliarmi, ministro dell'industria, poi è stato presidente della Commissione europea. Di incarichi ne ha ricoperti molti anche di tipo elettivo, però il fatto che riscuota simpatie anche nel mondo dei 5 Stelle è significativo, a dimostrazione del fatto che comunque è un mondo molto variegato, perché poi Prodi è il simbolo dell'Italia che entra in Europa e che adotta la moneta unica, quindi è evidente che c'è un bel dibattito tra europeisti e antieuropeisti. Probabilmente queste simpatie gli derivano dal fatto che con quello che ha passato il convento in questi ultimi 30 anni, probabilmente lo si ricorda come il migliore presidente del Consiglio, come quello che diceva Montanelli, profuma di bucato, lo si può contestare per certe scelte, per certe prudenze, figuriamoci, però non emana fetore di scandali, non emana fetore di... Soprattutto è l'unico che ha battuto 2 volte Berlusconi e soprattutto è l'unico che non ha mai trattato con Berlusconi e questo naturalmente spiega perché per Berlusconi è l'unico del centrosinistra che non deve diventare presidente della Repubblica. Restano Bonino, Imposimato, Rodotà e Zagrebelsky. Rodotà ha forse un unico piccolo handicap, l'età, nel senso che ha 80 anni quest'anno e forse per una carica di 7 anni, anche se poi abbiamo visto che Napolitano tutto gli si può dire tranne che denotasse e accusasse il peso degli anni, anche Pertini aveva più o meno la stessa età quando diventò presidente della Repubblica, però effettivamente al giorno d'oggi con tutto quello che si dice sul rinnovamento anche generazionale, Rodotà sicuramente ha quest'unico handicap, non né altri, perché poi quando svolse le sue funzioni di parlamentare come indipendente di sinistra le svolse davvero indipendente, quale è sempre stato custode dei diritti delle minoranze, soprattutto dei diritti civili, un uomo che ha difeso le nostre vite proprio con la privacy, con la bioetica, con l'eguaglianza, con l'intransigenza sulla Costituzione e sui conflitti di interesse. Imposimato mi ha un po' meravigliato, nel senso che non pensavo avesse tutte queste simpatie. Imposimato è sicuramente molto simpatico, è un napoletano, anche lui un po' anzianotto, credo abbia 77 anni, è stato 3 volte parlamentare, se non erro, anche lui nella sinistra, nell'ex PC, e poi ebbe una parentesi che io francamente non ho capito e che denota secondo me un po' di confusione mentale, quando si candidò con i socialisti, con lo SD, quindi i socialisti post-craxiani, ma erano ancora molto craxiani, e ricordo che in quella campagna al fianco di Enrico Manca, del figlio di Craxi, di Boselli, si abbandonò a alcuni apprezzamenti davvero spiacevoli nei confronti del pool di Mani Pulite, di Borrelli, di Di Pietro, così magari per gasare un po' la platea revanchista che ancora considerava Craxi una vittima dei giudici cattivi. Per un magistrato come lui, che aveva fatto indagini importanti a Roma sul terrorismo, sulla banda della Magliana, eccetera, fu una cosa che non gli fece onore, però è uno dei 10 più votati e quindi ne prendiamo atto. E poi c'è la Bonino. La Bonino mi appassiona molto come caso mediatico, perché ha un'immagine mediatica e quindi nell'opinione pubblica, che è molto diversa dalla realtà della sua biografia. Stiamo parlando sempre di politica, non di questioni penali o cosa, perché scandali, a parte alcuni schizzi che le vennero in quanto partecipo da commissario europeo alla commissione Santer, che dovette dimettersi per uno scandalo di abuso di soldi, c'è anche un rapporto che gira in rete. Ma a parte quello scandalo che la coinvolse in quanto membro di una commissione che poi si dimise, per il resto in Italia sappiamo benissimo che i radicali possono essere accusati di tutto tranne che di avere rubato, come peraltro anche esponenti di altri partiti che non hanno rubato, abbiamo citato prima Prodi. Però la percezione che si ha della Bonino è veramente un caso mediatico che la dice lunga su come la memoria è corta e su come si può addirittura sostenere tutto il contrario di tutto. Conosco molte persone che adorano Gino Strada e adorano la Bonino, e non si può politicamente almeno adorare Gino Strada e adorare la Bonino, perché? Perché sono proprio l'antitesi politica l'uno con l'altra. Gino Strada è stato contro le guerre nell'ex Jugoslavia, in Afghanistan e in Iraq. La Bonino è stata favorevole a tutte e 3 le guerre, anche se prima della guerra in Iraq aveva proposto un percorso per le dimissioni di Saddam Hussein, non so quanto praticabile, ma in ogni caso aveva provato a fare qualcosa per evitarla. Ma poi quando sono partiti i bombardamenti si stava di qua o di là e lei stava dalla parte di chi bombardava e disse anche delle cose molto spiacevoli su Gino Strada, le ho riportate su Il Fatto proprio perché è importante ricordare, che le si condivida o no, l'importante è saperle, è per questo che facciamo questo passaparola, perché i candidati al Quirinale devono essere proprio delle pagine aperte, delle case di vetro. Disse nel 2007 durante il sequestro Mastro Giacomo, quando Gino Strada si interpose come mediatore tra i rapitori che erano dei talebani di questo giornalista di Repubblica in Afghanistan, la Bonino, anche con una certa imprudenza, perché non si sputtana un mediatore di un sequestro, lo si mette anche a rischio, ebbene lei disse che Gino Strada trescava con i talebani, con il suo atteggiamento ambiguo tra l'umanità umanitario e il politico che si può prestare a qualunque illazione perché scientemente o inconsciamente, che sarebbe ancora peggio, finisce per giocare un ruolo che è sempre un ruolo ambiguo tra torturati e torturatori. Quando uno si mette a praticare una linea così ambigua, così poco limpida, si presta a qualunque gioco altrui, nell'illusione di tirare lui le fila, finisce che il burattinaio non è lui. Il problema è che Gino Strada è un medico che soccorre corpi squartati dalle bombe senza distinguere chi li ha squartati e di quale nazionalità sono le bombe, a parte che di solito sono di nazionalità occidentale, sia che le tirino gli angloamericani italiani, sia che le tirino i talebani. Ma queste parole sono piuttosto pesanti, soprattutto perché si accusa una persona, condivisibile o meno, pacifista totale come Gino Strada, di fare il doppio gioco con i torturatori e soprattutto perché la Bonino, quando poi le torture si è scoperto che le facevano gli angloamericani nel carcere di Abu Ghraib o gli americani che trattano, come sappiamo, prigionieri privi di un'accusa formalizzata a Guantanamo, non risulta avere mai protestato vibratamente. Per questo e anche per altri motivi ho ritenuto di dover elencare un po' di ragioni per le quali discutiamone prima di idolatrare la Bonino. Intanto abbiamo detto 8 volte in Parlamento dipingerla proprio come un'estranea alla casta, mi sembra eccessiva, 3 volte parlamentare europea, candidata nel 1994 con Forza Italia. Forza Italia è stata fondata da Dell'Utri, da Previti, da Berlusconi, lo sapevamo anche nel 1994. Montanelli se ne andò da Il Giornale nel 1994 perché disse che Berlusconi era in conflitto di interessi e una liberale come la Bonino perché non se ne è accorta, e è tornata in Parlamento dove già c'era da diversi anni, addirittura con Forza Italia, perché ha impiegato 12 anni per accorgersi di chi era Berlusconi. Fino proprio a quando non è stata scaricata definitivamente, ha provato fino al 2005 a riallacciare i rapporti con Berlusconi, che peraltro l'aveva mandata in Europa di sua nomina, insieme a Mario Monti come commissario europeo. Che riflessi lenti verrebbe da dire se ancora nel 2005 diceva: con Berlusconi abbiamo iniziato un lavoro molto serio, apprezziamo ciò che sta facendo come premier, ma la posizione dei suoi alleati è nota, cioè la colpa del mancato accordo con Berlusconi era quello degli alleati di Casini, che non la voleva per ragioni vaticane, per uno dei suoi pochi meriti, ma come si fa a dire? Apprezziamo ciò che sta facendo come premier, abbiamo iniziato un lavoro molto, molto serio, con Berlusconi nel 2005, dopo il decreto Biondi, dopo la legge sulle rogatorie, la legge sul falso in bilancio, la legge Cirielli, la legge Cirami, il lodo Schifani, la legge Frattini sul conflitto di interesse, la legge Gasparri, la legge Castelli sull'ordinamento giudiziario, un lavoro molto serio, apprezziamo il lavoro che sta facendo. Ma cosa ci voleva per accorgersi di cosa stava facendo il Cavaliere? Possibile? Mai una parola sul conflitto di interessi e delle leggi vergogna. Poi dal 2006 con il centrosinistra allora ha scoperto il babau, è un po' tardi, l'editto bulgaro è del 2002. Poi ci sono delle posizioni politiche legittime, ma assolutamente pericolose, secondo me, quando la Bonino è contro l'indipendenza della magistratura, è contro l'obbligatorietà dell'azione penale, perché è contro l'indipendenza della magistratura, proprio perché combatte l'obbligatorietà dell'azione penale, combatte l'unitarietà delle carriere dei magistrati che vuole separare e quindi inevitabilmente fa scivolare la magistratura sotto l'orbita del potere politico, e del resto era il programma di Craxi con il quale Pannella e la Bonino fecero il referendum contro i magistrati nel 1987. Ancora recentemente ha chiesto una norma per punire i magistrati dei loro errori anche in sede disciplinare, anche quando l'errore non è un errore, ma è semplicemente che tu hai preso una decisione e che il giudice successivo ha ribaltato perché si è fatto un'altra convinzione rispetto alla tua. Il magistrato deve pagare di tasca sua, ma questa è una responsabilità civile dei magistrati che non esiste in nessuna democrazia, perché nessun magistrato farebbe più nessuna inchiesta o nessuna sentenza di condanna contro un potente, in quanto ovviamente quel potente poi lo potrebbe rovinare, lo potrebbe mettere sul lastrico, è una cosa semplicemente assurda. Poi c'è il voto contrario all'arresto di Cosentino con la motivazione, disse la Bonino, che stava in Senato, mentre il voto dei radicali era venuto alla Camera. Immunità noi siamo contro, ma l'immunità c'è, no, se sei contro non la devi praticare l'immunità parlamentare. Ci sono vari punti politici, per esempio la battaglia contro il finanziamento pubblico ai partiti, però non contro il finanziamento pubblico a Radio Radicale. Allora non va bene, perché Radio Radicale, che ha dei meriti storici indiscutibili, però purtroppo è un organo di partito e quindi se sei contro i soldi pubblici ai partiti, dovresti essere contro i soldi pubblici a Radio Radicale. E poi c'è il giudizio su Mani Pulite e su Craxi, che purtroppo è decisivo. Quando la Bonino dice che Craxi ha commesso degli errori, no, Craxi ha commesso dei delitti, rubava, poi dice che bisogna rivisitare Mani Pulite perché indubbiamente nel 1992 si è cercato di risolvere alcuni problemi politici per via giudiziaria. Le tangenti sono problemi politici, le tangenti sono delitti che vanno risolti ovviamente per via giudiziaria perché sono dei reati. Poi disse che l'inchiesta era orientata a sinistra perché si era salvato un solo partito, balla colossale perché a Milano allora fu raso al suolo. Per quelli che poi si interessano ai temi della terra, non dimentichino che la Bonino ha fatto campagna a favore degli OGM, leggi bianche, senza l'etichettatura da commissario europeo e soprattutto si batté, questa è un'altra cosa incredibile, contro gli aiuti alle popolazioni bisognose dell'Afghanistan per non favorire i talebani e addirittura contro la sospensione dei bombardamenti per far passare il corridoio umanitario degli aiuti, sempre per non favorire i talebani. Il problema è che gli aiuti erano destinati ai profughi, alle vittime civili della guerra, che non c'entravano assolutamente niente. Per quelli che poi amano occuparsi del gruppo Bilderberg, sappiano che la Bonino ha partecipato, invitata a una riunione del gruppo Bilderberg, il che non vuole dire naturalmente nulla, per l'amor del cielo, riguarda però il fatto che la signora fa parte di una certa cerchia di uomini piuttosto addentro all'establishment. Chi non è un po' addentro all'establishment, al gruppo Bilderberg, non ce lo fanno entrare neanche di straforo. Neanche per fare le pulizie. L'ultimo candidato è Zagrebelsky, quest'ultimo la rete è fatta apposta per trovare difetti e controindicazioni, io al momento non ne ho trovate, nel senso che non è mai stato parlamentare, non è mai stato iscritto a nessun partito, è un grande giurista, è il più grande giurista che abbiamo, è stato presidente della Corte Costituzionale, giudice costituzionale e è l'unica carica pubblica, ma naturalmente non di parte, che ha ricoperto e insegna, scrive, pensa e dice cose secondo me che gli fanno onore per la sua indipendenza, è uno dei pochissimi costituzionalisti che l'estate scorsa ha usato criticare Napolitano per l'incredibile aggressione scatenata contro la procura di Palermo con il conflitto di attribuzioni per le telefonate captate sul telefono di Mancino. Personalmente penso che noi, dopo anni in cui i presidenti della Repubblica, chi più e chi meno, sgomitano e si allargano e espandono il loro potere fino addirittura a credersi come Napolitano il re sole, inascoltabile, ineffabile, incriticabile, abbiamo bisogno di un ritorno alla Costituzione. Costituzione che non è un totem che può essere modificata, aggiornata, essendo ovviamente frutto di un'epoca ormai passata, ma che comunque nelle sue parti principali, e cioè in quel meraviglioso equilibrio tra i poteri, deve essere rispettata soprattutto, e uno che l'ha letta, l'ha studiata, l'ha spiegata così bene, l'ha interpretata così bene al punto di contestarne una sostanziale violazione al capo dello Stato, di fronte a cui tutti i costituzionalisti e giornalisti e i politici si sono inchinati per 7 anni, sia un nome veramente meritevole. E adesso ho finito di sognare a occhi aperti, però sognare non costa niente, passate parola.